andremo sparati, diciamo, da qui in poi, probabilmente. Basta musica, ve ne abbiamo messa fin troppo, persino due brani. Allora, si parte con i brevetti. I brevetti sono un mondo incredibile che ci riserva sempre delle sorprese, e in cui vige una pratica molto comune, che è quella di brevettare essenzialmente la qualunque con termini generici di cose che assolutamente non si è mai fatto, no, comunque si è fatto in maniera molto sommaria, appositamente per poi poter far causa a un'eventuale persona che invece davvero facesse quella cosa senza essersi consultata tutto l'elenco dei brevetti che potesse per caso piombare su questo. Il processo con cui si lasciano i brevetti è molto contestato, molto contestabile, ma è almeno mitigato dal fatto che un brevetto può essere revocato, ok? Ma per fortuna qualcosa sta cambiando. Ad esempio, una delle cose che sta cambiando è che evidentemente abbiamo perso la comunicazione con gli antipodi con cui eravamo in contatto. Eccolo. Si parlava di brevetti, e io quindi brevetterei moltissimo un sistema per...
La comunicazione c'era qualche leggerissimo difetto, va bene. Allora... Proviamo a parlare di brevetti.
Dicevo, brevetti, diciamo, che hanno spesso il problema che di cui si fa, no, spesso dei brevetti un po' così, un po' all'acqua di rose, ma comunque i brevetti si possono poi anche revisionare, si possono revocare, il che mitiga un po' la questione, anche questione che comunque rimane spesso grottesca.
Certo, in effetti noi abbiamo visto un declino nei brevetti negli ultimi tempi. Cioè, se vi ricordate, tipo all'inizio degli anni 2000 c'è stata la grande epopea dei brevetti, dei cosiddetti patent troll, cioè di quelli che facevano, diciamo che denunciavano sulla base di presunti brevetti. Diciamo, risale a quell'epoca il famoso caso SCO contro IBM, che tutti i nerd, diciamo, di una sufficiente età si non possono dimenticare.
Beh, certo.
Sì, diciamo, quella era c'era un'epoca, perché il brevetto, ovviamente, tu presentavi appunto una proposta di brevetto. Questa proposta, se aveva delle diciamo, era formulata in maniera sufficientemente generica, poi potevi cercare di farci rientrare tutto, e quindi poi da quello nascevano crisi e denunce, cause tra ditte, che spessissimo, la maggior parte dei casi, si risolvevano con qualcuno che dava soldi a qualcun altro. Generalmente la dinamica era sempre la stessa, c'era qualche ente un po' più piccolo che asseriva di avere, un'azienda più piccola asseriva di avere un brevetto su qualche cosa che era stato usato da qualcuno più grosso. Allora quello più grosso o si comprava l'azienda più piccola, gli dava un po' di soldi per starsi zitta, e diciamo, tra virgolette, comprarsi la licenza, oppure cominciavano questi processi lunghissimi che poi duravano per un sacco di tempo. E in realtà questa cosa, che era fortissima negli anni 2000, poi ha avuto un leggero declino. Perché ha avuto un leggero declino? Perché nel frattempo negli Stati Uniti, che diciamo, rispetto, come dicevo, abbiamo detto, in tante altre cose, loro spesso hanno delle protezioni leggermente più basse rispetto tipo ai paesi europei, per cui molto spesso queste cose vengono fuori dagli Stati Uniti, perché loro ammettono appunto brevetti fatti un po' peggio, tra virgolette, cioè con frasi più generiche, con cose meno definite. Ora,
inoltre, nello specifico della nostra trasmissione, loro ammettono i brevetti software, che invece in Europa non ci sono.
Esatto. Il declino in questa epopea dei patent troll, che diciamo ci sono ancora, sono molti di meno, si può attribuire al fatto che è venuto fuori un processo che si usa negli Stati Uniti, che si chiama Inter Partes Review, che sarebbe sostanzialmente che se qualcuno qualcuno nota che è stato concesso un brevetto troppo generico, può fare una specie di richiesta di appello, chiamiamola così, per avere una review, una rivisitazione del brevetto, e poter dire: ok, guardate, forse voi dell'ufficio brevetti avete concesso un brevetto troppo lasco, controllate, perché magari questa cosa potrebbe avere conseguenze indesiderate. E effettivamente questa cosa ha funzionato. Esiste una cosa che si chiama Patent Trial and Appeal Board, cioè un comitato di giudizio e appello sui brevetti, che sostanzialmente ricontrolla i brevetti e li modifica, adesso li modifica, nel senso chiede che vengano modificati, o li blocca tout court quando sono troppo generici. Ora, quello che sta venendo fuori ora è che praticamente c'è che il Patent Office statunitense sta proponendo delle nuove regole per favorire ovviamente l'imprenditoria e l'innovazione. Queste nuove regole sono sostanzialmente un blocco di questo sistema. Cioè loro dicono che siccome questo sistema danneggia le piccole imprese, le start-up, come dire, noi diremmo danneggia le start-up, cioè quelle aziende troppo piccole da fare per fare diciamo grossi brevetti e di questo tipo, la proposta è questa, che sostanzialmente se una entità è un inventore individuale, una startup o un innovatore diciamo dotato di poche risorse, cioè una di queste tre categorie, allora può chiedere cioè può beneficiare di una di un intervento del direttore del Patent Office, che può quindi negare l'appello a un brevetto. Quindi se io sono appunto un inventore singolo che non ho risorse e presento un brevetto scritto male e qualcuno mi fa notare che quel brevetto scritto male, io mi posso appellare al direttore del Patent Office, che può dire no, vabbè, anche se è scritto male, lui siccome è piccolo non danneggiamolo. Ora, questa cosa è una cosa che ha tirato fuori l'EFL, l'Electronic Frontier Foundation, ovviamente, perché è sostanzialmente questo, diciamo, è un grande problema, perché fa sì che dei brevetti scritti male rimangano attivi, quando prima diciamo, potevano essere ritirati. Tra l'altro, fanno notare che le tre categorie, che appunto l'inventore individuale, la startup o l'innovatore con poche risorse, sono sostanzialmente il modo con cui si presentano i patent troll. Cioè generalmente le società che fanno patent troll sono delle piccole società, nella maggior parte dei casi, che si occupano solo di fare patent trolling, e quindi sono società appunto grazie che sono diciamo sotto innovatori con poche risorse, perché in realtà sono praticamente più o meno studi di avvocati, perché ovviamente sono società in cui hanno soltanto avvocati che si occupano di fare questa cosa, quindi non hanno le risorse, e quindi sì, diciamo, potrebbero tranquillamente continuare a lavorare in questa maniera.
Ecco, diciamo, il motivo per cui ci siamo addentrati in questa roba dei brevetti, che io immagino che possa risultare piuttosto noiosa, sicuramente lo risulta a me, è che il brevetto è comunque uno dei meccanismi con cui si favorisce l'accentramento poi alla fine delle risorse economiche, alla fine andando a stringere in fondo salutiamo il cane, che penso sia molto contrario a quello che noi stiamo dicendo, perché si accanisce, direi che è il caso di dire, e che diciamo questo accentramento che viene tramite i brevetti, il fatto che poi si nasconda con l'idea di dire ah, ma sono aziende piccole, ah, l'innovazione, in realtà se si vanno a guardare gli effetti complessivi è che di fatto strutturalmente va a favorire viceversa proprio le aziende più grandi. Rimaniamo negli Stati Uniti, ma cambiamo argomento se sei d'accordo, e parliamo di una tecnologia che in sé sarebbe una tecnologia piuttosto vecchia, anzi due tecnologie piuttosto vecchie. La prima tecnologia, siamo in California nello specifico, è il sistema di lettura delle targhe, che è forse uno dei primi casi di riconoscimento automatico del testo, ormai è qualcosa di molto diffuso, negli Stati Uniti lo è anche molto di più che da noi, cioè per noi la lettura delle targhe è quella cosa che fanno tipo i varchi della ZTL e insomma l'autovelox e un po' di cose così, ma non penso che da noi ci siano molti sistemi che leggono le targhe e basta. Come dire, una telecamera messa apposta per leggere le targhe, mentre invece ce ne sono di più negli Stati Uniti. che cosa ci si fa con questi dati? Li si accumula in database, ok? Perché li si accumula? Perché poi possono essere sempre comodi per motivo di sorveglianza e cose del genere. L'altro strumento, in questo caso invece uno strumento medico di cui si parla, è l'aborto, che in California è legale, ma come sappiamo negli Stati Uniti è diventato illegale in molti stati. Addirittura molti stati perseguono anche l'aborto condotto fuori dai confini del proprio stato, quindi includono nelle cose che perseguono anche la ricerca di assistenza per un aborto o viceversa il fornire assistenza per un aborto anche fuori dai confini dello stato e una serie di, diciamo, reati connessi che vanno a criminalizzare, a attaccare le scelte riproduttive delle donne. Qual è il punto? Il punto è che naturalmente tutti gli strumenti di sorveglianza che si mettono in atto contro la popolazione e che, questa situazione mette in luce delle cose che magari erano già vere e che adesso si vanno ad amplificare, perché questo database, così come altri, possono essere utilizzati da altri stati che stiano conducendo delle ricerche per capire se effettivamente una persona che loro stanno indicando ha per caso commesso un aborto, il che nel loro stato è un reato, a volte anche un reato molto grave, appunto, perché a volte poi l'accusa è quella di, sono accuse paragonabili all'omicidio. E quindi si sta c'è una proposta, no, in California di smettere di raccogliere i dati sulla posizione delle automobili, quelli che si ottengono in particolare con i sistemi di lettura automatica delle targhe, perché questi sistemi poi potrebbero, altrimenti, cioè, come dire, se uno va a costruire poi una base di dati, poi a quel punto non può rifiutarsi di darla ad un altro stato degli Stati Uniti che sta indagando per un crimine sufficientemente grave, come è nel loro contesto il reato di omicidio, sostanzialmente, con cui si va a criminalizzare l'aborto. E questo mi sembra che sia è molto importante, innanzitutto per far notare come non sono così esperto di questi statunitensi, ma mi sembra che come in quel contesto non si possa dire che se nel tuo stato ci sono alcune leggi che ti tutelano, allora questo ti mette al riparo, no, da tutto, perché poi le cose si insidiano sempre, ma anche di come sistemi di sorveglianza basati essenzialmente poi sull'accumulazione di dati in virtù di eventuali future indagini sono sempre delle bombardologie. Cioè, per quanto io nello specifico fossi contrario all'accumulazione di questo tipo di dati, anche a prescindere dal fatto che l'aborto non fosse più un diritto in tutto il contesto statunitense, quindi anche prima che la Corte Suprema di fatto annullasse la Roe v. Wade, questo, no, lo mostra, no? Ma per alcune persone invece questo può essere stato un punto, no, di cambiamento, per cui se una persona è indagata di omicidio, sono d'accordo con avere un sistema di sorveglianza, ma invece quando questo si estende chiaramente all'attacco di evidenti diritti civili e discriminazioni più forti, allora non sono più d'accordo. Penso che sia un punto di partenza importante, ma che ci dovrebbe far riflettere sul fatto che comunque l'accumulazione di queste basi di dati è comunque sempre si basa sempre sull'ipotesi che le leggi che noi conosciamo sul presente siano vere, siano rispettate nel presente e lo saranno e non cambieranno nel futuro, quindi si basano poi alla fine, no, su una scommessa. Io scommetto che adesso possiamo accumulare dati perché mi fido che non soltanto adesso la polizia sia entro certi parametri e quindi non mi vada a toccare troppo, ma scommetto anche che continuerà a fare così per i prossimi 30 anni. Ecco, questo è...
Scommetto anche che quei parametri e quei dati che sto raccogliendo saranno interessanti, che è una cosa che non è assolutamente detta.
Certo.
Sì, pensate se 20 anni fa avessimo avuto queste tecnologie, avessimo raccolto i dati di uso delle cabine telefoniche.
Certo.
Che cosa ce ne faremmo oggi?
Sì, però è appunto l'idea che i dati, quando uno ce li ha, li deve mettere da parte, che accumulare convenga, no? Penso, no, che la parola giusta da dire sia estrattivismo in questo caso, e che è una mentalità che io non lo so, magari mi sbaglio, ma mi sembra che l'informatica abbia un ruolo pesante, no, in questa idea dell'accumulazione, sì, di grandi basi di dati. Cioè il paradigma del big data, dall'essere una tecnologia, è diventata un modo di pensare, poi essenzialmente il modo di pensare che tu accumula tutto poi si vede. Ok, quindi non bisogna prima pensare a cosa ci serve, ma prima bisogna ammucchiare. E esatto, questo mi sembra uno spunto per rifletterci. Vi anticipo anche che nella prossima puntata, che potrebbe anche essere in realtà quella del 16 luglio e non quella del 31, ma questo è troppo presto per predirlo, ma io mi sentirei di scommettere in questa direzione, potremmo esplorare questo tra gli altri aspetti.
Ok, a questo punto diciamo possiamo passare avanti, diciamo andiamo scadendo sempre di più nella serietà delle nostre notizie, e passiamo a guardare passiamo sull'aspetto prettamente tecnico e andiamo a guardare un innovativo sistema per rubare le chiavi crittografiche di un device. Ora ve lo nominiamo appena, in realtà, perché diciamo, quello che diciamo non scendiamo nel dettaglio. Semplicemente è stato presentato uno studio che sostanzialmente si basa sulla registrazione a distanza tramite la telecamera dei LED di un lettore di carte per estrarre la chiave crittografica mentre diciamo avviene la lettura della carta.
Cioè, qual è il contesto in cui questa storia che tu dici è interessante? È interessante nel contesto in cui supponiamo che voi siate sostanzialmente uno Stato, perché quando si parla di questo siamo un soggetto molto potente, che è arrivato ad infettare un computer, il quale computer però non è connesso ad internet, ok? In realtà uno potrebbe dire, beh, come faccio? Questo in genere è quello che si chiama un computer air gap, cioè che c'ha un salto di aria, si dice. Cioè l'idea è che tu, se vuoi fare un computer davvero sicuro, conviene che non lo connetti. Quindi in alcuni contesti particolarmente sensibili si mantengono dei computer sconnessi dalla rete, e quindi il trasferimento di informazioni avviene solamente come, inserendo un CD, può avvenire inserendo una pennetta USB, può inserire solamente, come dire, direttamente, quindi digitando quel che serve, dipende dal contesto, però questo è lo scenario. E supponiamo che voi riuscite comunque ad infettarlo, perché come fate? Beh, come fate? Fate che se qualcuno ci mette dentro un CD, basta che infettate il computer che crea il CD che poi ci andrete a mettere dentro. Capite che le difficoltà aumentano, ma non è impossibile. Ma a quel punto la domanda è come si fa a fare quella che si chiama l'esfiltrazione. Cioè io l'ho infettato, ma il mio obiettivo è tirare fuori dei dati, come faccio a tirarli fuori? E da lì c'è tutta quanta questa storia, che è un filone enorme e che a me mi fa molto ridere, non perché ci sia da ridere in sé, ma perché vengono tipo al 90% vengono sempre dall'Università Ben Gurion di Tel Aviv, il che vi fa, no, veramente fare qualche domanda. E sono anche visto che c'era uno che invece non veniva dall'Università di Tel Aviv, che invece veniva dalla Repubblica Ceca, ma la prima, vabbè, magari è un po' che non segue l'argomento, ma quando lo seguivo venivano sempre tutti quanti, c'era sempre almeno uno dentro l'articolo che firmava come Ben Gurion University of Tel Aviv, e tra l'altro in molti casi non nascondendo nemmeno un po' le implicazioni militari della questione. Quindi questo è il contesto, e da lì si sono inventati un mare di tecniche per riuscire a recuperare le chiavi. Questa di dire, beh, ma se io posso far illuminare il LED in una certa maniera che mi segnala, no, in fondo con il LED tu puoi fare tipo il Morse, no, ma puoi anche fare di meglio, probabilmente lo fai lampeggiare nel modo giusto, poi assumi di avere una telecamera che inquadra questa scena. Notate l'idea che questo questo computer è un computerone in massima sicurezza che, non lo so, tipo gestiscono una centrale nucleare, ma voi avete una telecamera dentro la stanza di questo computer. Sono sempre queste ipotesi super realistiche che vanno a fare un'inquadratura piuttosto pulita, per cui la luce vi arriva bene, che magari tipo la luce di un tastino del computer, ma voi comunque la notate bene, e allora in questa maniera riuscite ad estrarre dai dati. E niente, se vi interessa su questo filone, ne ho letti tipo di ogni. Ci sono quelli che capiscono le tue chiavi di crittografia in base al consumo di corrente che hai, quelli che lo fanno in base a come digiti la tastiera, capiscono la password che hai scritto, tutto il filone dei side channel attack riserva spesso delle risate amare.
Sì, diciamo, noi l'abbiamo riportata essenzialmente perché per sottolinearvi questo fatto, che comunque vengono presentate queste come appunto eclatanti questi risultati, che poi si basano su un modello che probabilmente in un mondo reale è estremamente difficile da realizzare, ma che viene comunque è soggetto a molti studi, da questo diciamo, viene anche pubblicato in giro abbastanza bene. Cambiamo completamente argomento.
Cose più interessanti. Parliamo dell'accesso alla cultura, e quindi parliamo di Z Library, o Z Library se preferite, una biblioteca online che contiene davvero veramente molti 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 libri, quindi un buon suggerimento se vi trovate bene con l'accedere a dei contenuti digitali, diciamo con dei testi in formato digitale, ma che è stata, diciamo, ha subito parecchi attacchi da parte delle istituzioni, fino ad arrivare al caso in cui
negli ultimi 2 mesi ne abbiamo parlato abbondantemente degli attacchi a Z Library e delle risposte.
Esattamente, perché il punto, no, è come sempre che una volta che iniziano ad andare in giro grandi quantità di dati organizzate bene, le persone questi dati, no, se li sono scaricati, ne esistono delle copie, come dire, fermare l'operatività di queste cose è difficile. Quello che hanno fatto gli Stati Uniti è stato quello di arrestare delle persone che sospettano essere tra gli operatori del sito e mettere il sistema offline su internet in chiaro. Però da subito poi sono uscite fuori altri modi di accedere agli stessi contenuti, in particolare dietro servizio Onion, che funziona piuttosto bene. Basta scaricare il Tor browser, una cosa piuttosto comoda da usare, e poi andare sull'indirizzo giusto, indirizzo che in qualche modo bisogna ottenere. Ora però è uscito fuori anche una cosa in più che rende il sistema ancora più semplice, che è un'applicazione specifica per Z Library. È il Z Library Desktop Launcher, e noi devo dire la verità, non l'abbiamo provato, anche se eravamo curiosi, ma poi eravamo curiosi ma anche pigri, quindi non l'abbiamo provato. Sì, però l'abbiamo, in fondo un po' si capisce che cosa fa dalla descrizione, andando un po' a fantasia. Probabilmente è un programma tutto quanto pronto e impacchettato che prendi, si connette a Tor, e sostanzialmente invece di avere un sistema generico che va su qualsiasi sito, va solamente sul sito della Z Library. Quindi invece di essere il Tor browser aperto in cui bisogna digitare, questo va in automatico sul sito giusto.
Sì, loro lo pubblicizzano dicendo che sostanzialmente, siccome è uno dei modi che hanno, diciamo, che hanno trovato, vabbè, questo lo utilizzano anche tanti altri tanti altri servizi che cercano di diffondere la conoscenza libera, utilizzano il sistema che cambia nome di dominio in continuazione. Questo desktop launcher lo pubblicizzano dicendo: così non dovete più stare a controllare qual è il nome di dominio corrente della Z Library, ma si collega tramite Red Tor, si collega direttamente, il che è sostanzialmente quello che potreste fare anche con un Tor browser normale, a condizione di avere l'indirizzo Onion del servizio. Questo semplicemente viene fatto in maniera più semplice, cioè nel senso, vi scaricate questo launcher, questo si collega tramite Tor e vi risolve il problema di dovervi andare a cercare a cosa connettervi. Sì, quindi questo è la successivo passo avanti del gruppo di Z Library, dopo, diciamo, il crackdown che c'è stato qualche mese fa.
Bene, bene. Invece interessante, cioè, forse è prima divertente, ma poi anche interessante questa notizia di argomento del tutto diverso che ci arriva dal Canada, in cui in un caso di cui non vi racconteremo i dettagli specifici, ma sostanzialmente c'era una disputa tra due persone, perché una sosteneva che avevano avuto un accordo economico e quindi l'altra persona doveva rispettarlo, mentre l'altra persona negava che ci fosse mai stato un contratto e quindi dice: io non devo rispettare una roba che non ho mai firmato. Beh, e come faceva ad esserci questo malinteso? In genere le persone quando fanno un contratto firmano un foglio e, insomma, a meno che non vuoi ripudiare la tua firma, insomma, un po' difficile negare.
Ma è facile, il malinteso è perché noi ormai siamo nel terzo millennio, la carta non si usa più, e in realtà tutta l'operazione, che si trattava semplicemente di una compravendita di grano tra un agricoltore e un commerciante di grano, era stata fatta su WhatsApp. Sì, no, non so se era WhatsApp, è un messaggio di testo comunque, a cui la risposta era stata l'emoji col pollice alzato.
Ok, quindi pollicione in su, e una delle due parti diceva: sì, questo è un contratto, tu hai detto di sì ad una proposta e quindi adesso devi ottemperare. L'altra persona diceva di no, e il giudice ha dato ragione a chi diceva che sì, quella cosa è comunque una proposta, è comunque un contratto vincolante. Penso che sia interessante.
Secondo quello che ha detto il giudice, sostanzialmente rispondere a un messaggio di cui era chiaro il contesto, nel senso che non c'erano dubbi su cosa volesse dire il messaggio, con una risposta chiara, come il pollice in su, in questo caso è stato considerato come un segno chiaro di accettazione, corrisponde sostanzialmente a generare un obbligo contrattuale. Sostanzialmente dice il giudice, che basandosi sulla definizione dell'emoji del pollice in su data da dictionary.com, lui ha detto che questa emoji si utilizza per esprimere consenso, approvazione o incoraggiamento nelle comunicazioni digitali, e di conseguenza si tratta di un mezzo non tradizionale per firmare un documento, ma ciò nonostante, viste le condizioni della conversazione avvenuta tramite mezzo elettronico, si può considerare valido come firma.
Ecco, secondo me, al di là del magari di un commento specifico, di una specifica che si può avere al riguardo, ma mi sembra che la sensazione di stranezza che chiunque di noi probabilmente ha rispetto a questa notizia deriva dal fatto che in qualche modo noi profondamente crediamo che le chat siano orali e che in genere l'orale non conta praticamente mai come metodo per firmare un contratto, mentre invece sono scritte, che è un po' come la convinzione che abbiamo che le chat siano uno strumento sincrono e invece sono asincrono, che in questo caso non c'entra niente, però no, in molti casi si assume che la chat sia qualcosa di paragonabile ad una conversazione, magari ad una telefonata, non ad una conversazione di persona, perché è chiaro che manca la fisicità, però si dice che è qualcosa di simile ad una telefonata in cui, cioè, a un certo punto una delle due parti non risponde, è sparita, è strana, non è una comunicazione asincrona in cui le due parti hanno i due lati. Ecco, questa stessa malinterpretazione del mezzo, che ci deriva dall'idea che la chiamiamo messaggistica istantanea, secondo me è quella che ci fa pensare che questo sia strano. Cioè, io credo che in un caso in cui invece lo scambio fosse avvenuto per email lo stesso messaggio sarebbe stato leggermente meno strano che questo fosse ritenuto una firma.
Ma se noi ci ragioniamo un po', effettivamente, se voi fate una chat per esempio su WhatsApp, su Telegram, come si chiama, effettivamente è molto più simile a uno scambio di email che a una conversazione telefonica. Ed è sostanzialmente questo che il giudice ha considerato, cioè se questa cosa fosse avvenuta per mail sarebbe stato ovvio che quello era un accordo, nel nostro immaginario invece no, perché la chat, appunto, la vediamo come una cosa volatile, appunto molto più simile alla telefonata che a uno scambio scritto. Comunque,
a proposito di istituzioni con risposte strane, qui ne arriva una invece, diciamo, anche questa, no? In fondo ha una sua veridicità. Siamo in Australia. Siamo in Australia e chi è qui?
È il primo ministro australiano.
Ah, direttamente.
Sì, il primo ministro strano, che è Anton Albanese. Sostanzialmente è andato durante l'annuncio della nomina del coordinatore nazionale australiano per la cybersicurezza, quindi questa nuova figura che si occupa della cybersicurezza, si è lasciato andare a considerazioni e anche a consigli per i cittadini australiani, tra cui ha detto: allora, il consiglio di spegnere lo smartphone ogni notte per 5 minuti. Ora, questa cosa,
che un primo ministro
si mette a dare questi consigli è sicuramente, fuori dall'ordinario, cioè non è comune, ecco.
Sì.
Ha sbagliato? Ha detto una cosa, una cavolata, cosa? Ma sì e no, nel senso, ha detto una cosa molto semplice. Il discorso...
È chiaro che lo svantaggio non c'è, no? Come dire, la parte negativa chiaramente non può esistere. È chiaro che un suggerimento del genere non può essere controproducente. Cioè, a spegnere e riaccendere, cosa mai potrà andare male? È il modo con cui funziona l'informatica da che esiste, e difficilmente, no, le cose vanno peggio se spegni e riaccendi. Ma al di là del fatto che è, come dire, innocuo, anche c'è almeno un caso in cui l'effetto di questa pratica è positivo? E in realtà la risposta in effetti è sì, se ci andate a pensare. Non so quanto questo caso sia il più importante su cui riflettere, però in effetti ci sono dei casi in cui spegnere e riaccendere risolve un problema. Ed è il caso in cui avete avuto, come dire, un attacco software, un virus, un qualcosa del genere che è arrivato ad un livello, come dire, di inserimento nel vostro sistema elevato, ma non persistente. Quindi è in grado di comportarsi da malware, ma a volte non è un problema banale quello del fatto un attacco, poi c'è il problema del diventare persistenti, e può anche capitare che alcuni attacchi riescono ad arrivare anche a livelli elevati, quindi per capirci magari li possono ascoltare il microfono o possono leggere le chat, ma non sopravvivono ad un riavvio. Al riavvio dovranno ritentare l'attacco da capo, e non è detto che quell'attacco sia nuovo fattibile, perché facciamo sempre un esempio: magari quell'attacco è stato scattato visitando un certo sito che però magari non lo visitate spesso, quindi riavviando magari domani invece non lo visiterete mai, e quindi domani non sarete sotto sorveglianza. Quindi il suggerimento non è del tutto sbagliato, anche se senz'altro non direi che è il consiglio definitivo su come comportarsi.
Tra l'altro c'è da dire pure che questa consiglio era inserito nelle linee guida, delle best practice sostanzialmente della NSA, pubblicata nel 2020 per la sicurezza degli smartphone. Quindi sostanzialmente ha anche una citazione, un riferimento di un livello medio alto, perché la NSA, la National Security Agency americana, sicuramente non sono gli ultimi arrivati. Ora, la notizia è strana, ma anche qua alla fine non è sicuramente negativa, anche perché va presa nel contesto. Il primo ministro australiano stava, normalmente non è una cosa di cui parlano i primi ministri, però stava parlando appunto dell'inaugurazione del coordinatore per la cybersicurezza, e il discorso era sostanzialmente che tutti hanno responsabilità nella cybersicurezza, e lui ha messo questa cosa come una cosa semplice che tutti possono fare, e che dovrebbe diventare una cosa naturale come lavarsi i denti, secondo lui. Quindi diciamo l'ottica è anche un'ottica appunto di interventi ai livelli minimi, ecco.
Sì, ma direi anche qui che c'è un'ottica anche poi di propaganda, no? Ovviamente quando si parla di cyber security si parla di qualche cosa che non può non richiamarci alla mente il modo con cui si coinvolgono le popolazioni in delle guerre che non sono le loro, e da questo punto di vista, quindi, l'indurre ogni persona a fare un gesto semplice per una causa sostanzialmente è un modo per portare le persone in una causa che in realtà non gli era mai appartenuta. Quindi io credo che il tutto vada letto anche in questo senso,
nell'ottica dei manifesti fascisti degli anni 20,
della donazione della fede, sai, no, ma anche, anzi, quello è anche un gesto grande, la donazione della fede, no, per i cannoni, sì. Cose del genere.
Comunque passiamo all'ultima notizia, lasciando perdere l'Australia, ed è una domanda. Parto con una domanda: ma tu dal 2006 al 2013 hai usato Google?
Non ho fatto altro.
Ok, allora sei a cavallo. Sì, no, io... finalmente la richiesta che tanti hanno fatto di essere pagati per l'utilizzo dei servizi online e quindi per generare il profitto che le grandi multinazionali, cioè per avere contribuito a generare il profitto che ha fatto ricche le grandi multinazionali, finalmente è arrivata. Ora potrete essere pagati perché avete usato Google tra il 2006 e il 2013.
E finalmente, io penso potremmo rispondere, come dire, senza, come dire, in una annosa diatriba che si pone tra le persone che hanno riflettuto sul tema dello sfruttamento dei dati a fini commerciali su internet. Uno dei temi che si poneva era proprio quello del dovremmo essere pagati per questo che stiamo facendo, perché si qualifica come lavoro, o invece noi ci qualifichiamo come materia prima e quindi non siamo un reddito. Ecco, un'argomentazione a cui io ho sempre molto tenuto è l'idea che se vogliamo essere pagati anche dividendo i profitti tra tutti quanti gli utenti, occhio che non ci si guadagna assolutamente niente. E in questo caso posso addirittura avere il numero. Come?
Il solito pessimista, dico.
No, infatti, perché io non credevo, ma facendo così, se insomma partecipassi a questa class action, non so se posso, perché non so se è riservata alle sole persone che stanno in California, però comunque mi spetterebbero $7.70 per soli 8 anni, quindi qualcosa di poco inferiore al dollaro l'anno, che comunque buttalo via.
Esatto, quindi io penso che, certo... mi vengono in mente i fumetti di Paperino, di Paperon de Paperoni, che diceva che da un decino si costruisce una fortuna. Certo, non so come, non lo terrei come unico lavoro quello di fare ricerche su Google, perché un dollaro l'anno mi sa che è un poco pochino per la sussistenza, però comunque. Cioè è sempre meglio che niente. E comunque la cosa importante è che alla fine è stato riconosciuto il dovuto alle persone che si sono tanto sforzate cercando per anni su Google, si sono tanto sforzate per accrescere le rendite di Google. Ora finalmente avranno quanto gli spetta.
Sì, per esempio io cercavo, spesso su Google, come diventare ricchi, e non sapevo che la ricerca era proprio quello che dovevo fare per arricchirmi. Era incredibile come la soluzione fosse davanti ai miei occhi. Allora, con questa sciocchezza, noi alle 11:05 vi salutiamo e vi ricordiamo che potrete depositare il dollaro l'anno che vi deriva dall'aver fatto ricerche su Google andando sul sito ondarossa.info e cliccando su sostieni, contribuite a mantenere in vita questa radio autogestita nell'etere romano. E vi rimando a, penso che c'era una sola prossima puntata dell'Italia della Presa prima della pausa estiva. Mi sento dire che ci sarà o quella prossima settimana o quelle tra due, e poi per un pochino ci prendiamo una pausa. Poi non lo so, in realtà con il caldo si possono fare colpi di testa incredibili. Vi ricordo che potete scriverci i vostri disprezzamenti all'Italia della Presa, che ho